State per ascoltare iSporty, un programma ideato e condotto da Andrea Cegna. Si parla di imprese sportive e degli anni in cui queste si sono svolte. La finale di Wimbledon, 5 luglio 1980. Nel 1980 Umberto Eco pubblica Il nome della rosa, romanzo storico che diventerà un bestseller mondiale, nonché il soggetto di un film con Sean Connery. Il 20 gennaio il presidente statunitense Jimmy Carter annuncerà il boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca, mentre il 13 febbraio gli USA aprono i 13esimi giochi olimpici invernali. 27 giugno, in Italia si consuma la strage di Ustica. Alle 20.45 scompare dai radar 40 miglia nautiche a nord di Ustica un DC-9 della compagnia Itavia, che da Bologna doveva raggiungere Palermo. Nessun superstite tra i 4 membri dell'equipaggio e i 77 passeggeri. Il 25 luglio il gruppo australiano AC/DC pubblica l'album Back in Black, che diventa il secondo album più venduto della storia della musica. Il 30 luglio Vanuatu proclama l'indipendenza. Il 12 settembre in Turchia si compie il colpo di stato militare ad opera del generale Kenan Evren. Il 4 novembre si svolgono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Il repubblicano Ronald Reagan è eletto nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Sempre negli Stati Uniti d'America, l'8 dicembre a New York, con 4 colpi di revolver sparati da Mark Chapman, viene ucciso l'ex Beatles John Lennon. Ma noi guardiamo al 5 luglio del 1980. Saremo a Londra, a Wimbledon, per la finale del torneo del Grande Slam. Quel giorno le radio italiane passano in maniera compulsiva questo brano di Alan Sorrenti.
Non so che farei, ricorderò sempre ogni piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima, non so perché, io vorrei stringerti ancora una volta a me. Nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché, io vorrei stringerti ancora una volta a me.
La contrapposizione tra i due atleti non si esaurisce sul campo da tennis. Le personalità opposte, gli stili diversi e l'imprevedibilità dei risultati rendono il confronto ancora più serrato e avvincente. Fino alla finale di Wimbledon del 1980, considerata una delle partite più belle della storia del tennis. Inizia infatti la finale tra i due, scene che emozionano e fanno tifare uno dei due, pure gli spettatori.
McEnroe to serve, 1-2.
And they had just such a finish to their memorable Masters match, which I remember watching.
5 luglio 1980, a Londra, Wimbledon, campo centrale. L'erba è verde, è tagliata come deve essere per la finale. Nessuno, nessuna, si possono però aspettare di vedere quella che probabilmente è la finale o una delle più leggendarie partite di tennis della storia. A contendersi il trofeo di uno dei quattro pilastri del Grand Slam ci sono John McEnroe e Bjorn Borg. Non dirò che avevo un poster di Borg in camera, dirà McEnroe nel 2010 al Telegraph, ma di sicuro mi ha dato la spinta per entrare sempre di più nel mondo del tennis. Nel 1973 ero un ball boy, un raccattapalle, allo USA Open. Lui giocava, aveva 17 anni, ma già allora si capiva che aveva un'aura speciale. Riusciva a generare una mania decisamente straordinaria. La sfida tra i due è tanto attesa che la leggenda narra di un Nelson Mandela che accende la radio nella sua cella a Robben Island, in Sudafrica, per ascoltare la partita, mentre Andy Warhol si alza presto per non perderla. Ma per capire quanto la partita fosse aspettata, basti pensare che la Svezia e la Germania Ovest hanno sospeso la partita in corso e valida per il campionato europeo juniores di tennis per assistere al match. Il 14enne Stefan Edberg con il 12enne Boris Becker guardano insieme la finale in TV. È il momento in cui il freddo Borg e l'estroverso McEnroe salgono i 7 scalini che dagli spogliatoi portano verso il campo, attraversano le porte di legno verso il campo centrale e si dirigono verso le loro panchine. John Patrick McEnroe è un attaccante, è mancino, ha un tocco di palla da predestinato e soprattutto ha una personalità ruvida e incontrollabile. I suoi siparietti contro gli avversari e gli arbitri sono già noti, tanto da segnargli il soprannome di Super Brat, super moccioso. Nella sua bacheca c'è già uno USA in Open nel 1979, a Wimbledon è la sua prima finale. Classe 1956, 24 anni. Borg è la perfetta antitesi di McEnroe. Gioca da fondo campo, non va mai a rete, non sbaglia una palla e al rovescio a due mani. Una prassi nel gioco di oggi, una novità per l'epoca. Proprio per queste sue caratteristiche nella storia del gioco c'è un prima e un dopo Bjorn Borg. Inoltre ha una capacità di autocontrollo sui suoi istinti focosi davvero unica. Ha iniziato a primeggiare presto Bjorn. A 18 anni vince il suo primo Roland Garros, in bacheca ne ha già 5. A Wimbledon invece non perde una partita dai quarti del 1975, quando a beffarlo fu il primo giocatore di colore a trionfare sui campi di Championship, Arthur Ashe. 34 match consecutivi per un totale di 4 edizioni vinte. La quinta la vorrebbe proprio. Per un'ora la partita non esiste. Borg è noto per partire lento, ma mai si era visto così lento. McEnroe domina 6-1 il primo set e sul 4-4 nel secondo lo svedese deve salvare 3 palle break. A quel punto Borg risponde anche perché McEnroe sbaglia 3 volley stop. Borg ci aggiunge una risposta vincente di rovescio sul 15-40 per l'avversario, si prende il break e il set 7-5. Il terzo set porta lo svedese sul 2-1, domina 6-3. Sono quasi le 5. E in Inghilterra è l'ora del tè, si direbbe. Ma il tè questa volta ha il sapore di un mitologico quarto set.
So the faithful double hander, it is,
that
secures the first crank. In the armor of McEnroe, a break point 5-4.
How well played.
Borghi avanti, è avanti 5-3. McEnroe risponde a diverse palle match e segna il 5-4, poi il 5 pari. Poi Borg torna avanti, ma John pareggia. Tie break. Un tie break infinito, 34 punti totali, botta e risposta, risposta e risposta, 22 minuti con il fiato sospeso tra la vittoria di Borg e la speranza di McEnroe. Vincerà lo scontro il giovane USA per 18-16, portando il conto dei set sul 2-2, quinto set decisivo.
McEnroe to serve 5-6.
And so that marvelous approach, and it was a good one, gives the champion his third championship.
Quiet, please.
News. That's
when he got there, I don't know. Well, there are people there who simply can't any longer watch the match.
6-all.
Dopo la rimonta, con sorpasso di Borg che sembrava portare all'ennesima vittoria a Wimbledon, il quarto set con la magnifica vittoria di McEnroe pare cambiare le sorti del match. Tanto che Borg perde i primi due punti del quinto al servizio, poi si impone di rilassarsi. In battuta non perde più un punto fino al decimo gioco. Mentalmente è stato il set migliore che abbia mai giocato, ha detto lo svedese. La pressione è tutta su Super Brat e il ribelle finisce per cedere. È incerta la demivole sulla risposta di rovescio che porta avanti Borg 15-40 sul 7-6. Di nuovo a un punto dalla vittoria. È l'occasione giusta per sfoderare il rovescio incrociato in risposta a celebrare il quinto trionfo consecutivo ai Championship, probabilmente il più difficile. Finisce 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6. Una partita epica. Una partita che si ripeterà anche l'anno successivo, ma nel 1981 a vincere sarà John McEnroe.
Björn Borg, cos'è per lei il tennis?
I think tennis means a lot for me.
Il tennis significa molto per me. Non tutto certamente, ma molto sì. È la mia occupazione, la mia professione. A parte il guadagno, che ovviamente conta, devo dire che mi diverto a fare quello che faccio. Girare il mondo, vedere cose nuove, giocare a tennis a livello di competizione. Quest'ultima è la cosa più bella, poter sempre misurarsi con altri. La mia ambizione è quella di vincere sempre e spero che ciò possa continuare per altri 5-7 anni.
Another 5-7 years.
Se gli ultimi anni di tennis ci hanno regalato partite memorabili e dalla durata notevole, una parte del merito va attribuita proprio a Borg, che ha spostato il fulcro della tattica tennistica dalla rete alla riga di fondo.
Connors e lo stupendo passante di Borg.
Il dritto dello svedese è l'antesignano del dritto moderno e che Federer ne abbia raccolto i frutti è evidente.
Se si può parlare di genialità applicata allo sport, allora John McEnroe si può considerare uno dei massimi esempi di questo felice connubio di elementi. Non a caso, ai tempi in cui era una stella nel firmamento del tennis mondiale, McEnroe era meglio conosciuto come The Genius.
John Patrick McEnroe. Di lui si parla come il nuovo astro del tennis mondiale, l'unico in grado di superare il binomio Jett, Borg, Connors. Il suo temperamento, la sua classe, la sua grande facilità nell'eseguire i colpi più difficili e soprattutto la sua grande voglia di vincere, fanno sì che questo intervallo che lo frappone con i due grandi campioni venga bruciato nel più breve tempo possibile.
Nato il 16 febbraio 1959 a Wiesbaden, Germania, da madre casalinga e da padre ufficiale della Air Force statunitense, si è indirizzato al tennis perché da piccolo il fisico esile non gli consentiva di prendere parte ad altri sport più rudi e aggressivi. L'anno dopo gioca quella che diventerà una finale storica di Wimbledon, di quelle che si usa definire al cardiopalma contro Björn Borg, famosa per un tie break conclusosi 18-16 a suo favore. Purtroppo però McEnroe alla fine perde.
Ha vinto Borg!
to the rescue yet again.
If you walk on the railroad,
waiting there in the blood.